Se dovessimo pensare al secolo passato, sicuramente è stato il secolo del bambino. Cioè mai nella storia dell'uomo il bambino è stato così al centro dell'attenzione come nel secolo scorso. E si ripercorre a fare in questo quanto abbia avuto un ruolo fondamentale la scuola. Il terzo polo di un progetto della città dei bambini, inevitabile il coinvolgimento dell'amministrazione, inevitabile quello delle comunità cittadine, ma come aveva detto anche prima Paola Storfa, la scuola è il cuore della pedagogia, dell'educazione del bambino e quindi della formazione del cittadino. Con scuola intendo anche tutto ciò che guarda attorno, non si può non ricordare in un percorso pedagogico che Fano ha avuto un progetto straordinario, uno dei più importanti di teatro nelle scuole di teatro per ragazzi, i laboratori che fece l'America negli anni 90 sull'educazione del bambino all'arte, cioè tutto ciò che riguarda questo aspetto educativo credo rientri in una città di bambini. Lascio la parola a Fausto Antonioni, che parlerà di questo, del rapporto scuola-città dei bambini, citando uno studio che è caro a Francesco Tonucci, quello dell'economista James Heckman, premio Nobel nel 2000, che ricorda che per ogni dollaro investito per un bambino se ne guadagnano 7 in prospettiva, e questo è un po' l'idea evolutiva del cittadino.
Grazie per avermi invitato. Quale? Ah, questo. Per avermi invitato, io devo dire la verità, mi sento un po' come si sarà sentito Enzo Tortora quando ricominciò a riprendere Portobello dopo quella disavventura che gli capitò, insomma, nella vita piuttosto grave, quando cominciò la prima puntata dicendo dove eravamo rimasti. Ecco, la domanda credo che sia pertinente, dove eravamo rimasti con il discorso della città dei bambini? Perché io ho detto già ieri, e vado ripetendo da un po' di tempo, che il discorso della città dei bambini va ripreso, e va ripreso cercando di reimpostare le basi culturali di questo progetto. Perché io penso che ci sia stata in realtà, una rottura che è intervenuta nel corso di questi anni, una sorta anche di esaurimento della spinta iniziale, che ci porta oggi a dover di nuovo riflettere su cos'è la città dei bambini e che cosa possiamo fare in questa direzione. Ora, io sono qui a parlare del rapporto tra la città dei bambini e la scuola e credo che nell'invitarmi ad intervenire in questo convegno, la Elisa Bilancioni, ma anche Luciano, con cui abbiamo fatto una chiacchierata una mattina, ha pensato bene di interpellarmi su questo tema, o per meglio dire, il progetto della città bambini, quale si era iniziato a realizzare 25 anni fa, in che rapporto sta con la scuola. Allora, il fatto di essere io stato tra il 1991 e il 2011 per 20 anni direttore didattico, prima e poi dirigente scolastico di un circolo di scuola elementare di Fano, è forse la ragione principale della sua richiesta, della vostra richiesta, ma anche un po' il fatto che alla città dei bambini ho anche potuto dare un mio modesto contributo quando si è trattato di tracciarne il percorso fin dagli inizi di questa avventura. E poiché veniamo da un periodo troppo lungo di declino dell'idea stessa della città dei bambini, non posso ovviamente non rallegrarmi per il rinnovato interesse che l'amministrazione comunale manifesta in direzione del rilancio del progetto, e trovo che l'iniziativa di quest'oggi sia molto importante per rompere gli indugi e le timidezze che forse ci sono state fino ad ora. Di quello che è stato fatto finora abbiamo già detto, insomma si è trovato traccia anche negli interventi precedenti. Io credo di poter dire che a seguito anche di quello che hanno detto altri, che trovo, l'ho detto già molto tempo fa, cioè l'idea che il sindaco si assumesse per sé, insomma, la responsabilità di portare avanti l'idea della città dei bambini mi pare che sia fondamentale. Lo dico adesso perché le timidezze iniziali ci sono state, però adesso vedo un'accelerazione in questa direzione. Cioè il fatto, per esempio, di aver di nuovo richiamato ad un servizio permanente effettivo Francesco Tonucci su questa cosa mi fa evidentemente molto piacere. Non so se sarà servizio permanente effettivo, comunque un servizio in qualche modo lo stai dando. Dunque, quindi la sua presenza mi fa sperare quindi che si voglia reimpostare la ripresa del progetto per ripartire là da dove l'ha lasciato, ma soprattutto per inverdirne le radici culturali da condividere in modo sempre più ampio con i cittadini, oltre che con i soggetti associativi e istituzionali che hanno dato finora il loro contributo. Per me questa è una premessa importante, perché avverto che il consenso espresso in maniera pressoché universale alla città dei bambini e delle bambine potrebbe arrestarsi proprio nel momento in cui si tratterà di realizzare interventi che avranno un impatto di cambiamento profondo. Questo ovviamente non deve succedere, pertanto l'impegno personale del sindaco deve rappresentare in questa direzione una garanzia. Ora, la città delle bambine e dei bambini, è stato più volte affermato, non è un progetto educativo rivolto ai bambini. E se proprio vogliamo vederci un'intenzione educativa, questa va forse riferita ai cittadini adulti, ai quali si chiede una profonda revisione della prospettiva con cui guardare la città, alle sue esigenze, ai possibili trasformazioni conseguenti all'assunzione del cittadino bambino come parametro per realizzare una città migliore per tutti. Ora, la città delle bambine e dei bambini, per le stesse ragioni, non è nemmeno una proposta fatta alla scuola, in senso diretto, sotto forma di progetto didattico da realizzare, una sorta di nuova educazione da inserire attraverso le altre. Ora, se le cose stanno così, allora è lecito chiedersi se ci sia del materiale per fare del rapporto tra scuola e città dei bambini un oggetto di analisi e di riflessione. Naturalmente io credo di sì, e per questo che ad Elisa, che mi chiedeva di fare una riflessione sul tema, ho proposto il titolo che conoscete: la città delle bambine e dei bambini che va a scuola, che ci entra dentro. È dunque un argomento plausibile, nonostante che il progetto non sia né strettamente educativo né strettamente rivolto alla scuola. Anche se nel rapporto con la scuola il progetto della città dei bambini ha, o forse deve avere, lo stesso impatto dirompente di radicale cambiamento che ha verso tutta intera la città, alla quale propone non solo una rigenerazione dal punto di vista urbanistico, della mobilità, della cura dei tempi di vita e della solidarietà intergenerazionale, ma anche una nuova scommessa sulla partecipazione e dunque sulla democrazia, che sono i valori politici di cittadinanza e noi possiamo dirlo non negoziabili. A me piace pensare che Fano, città in cui la scuola vanta una storia democratica ed in cui 65 anni fa un gruppo di insegnanti elementari e non solo elementari dava inizio all'esperienza della cooperazione educativa per opera di Giuseppe Tamagnini, assuma il progetto della città dei bambini e delle bambine come uno stimolo per migliorarsi sulla traccia dello spirito di cambiamento e di rinnovamento che animarono appunto tanti anni fa i pionieri di quell'esperienza. Naturalmente mi fermo qui, perché non è che voglio intenzione di parlare delle origini del movimento di cooperazione educativa. Però se proprio vogliamo seguire un sentiero nella storia fanese, io penso che quel sentiero parte dal movimento di cooperazione educativa per giungere fino alla città dei bambini e delle bambine. Dico qui di sfuggita che quest'anno ricorre il 20° anniversario dell'intitolazione della scuola primaria di Marotta, quando ancora Marotta era con Fano, ad Anna Marcucci Fantini, che è la maestra fanese che fu la grande animatrice della cooperazione educativa a scuola, collaboratrice preziosa di Giuseppe Tamagnini. Quindi io proporrò alla preside della scuola Fantini di Marotta quest'anno di ricordare e celebrare il 20° anniversario dell'intitolazione di quella scuola. E fra l'altro, siccome se ne sta costruendo una nuova a Carrara Cucurano, se ne costruirà, io mi permetto sommessamente qui di dire che per esempio anche Giuseppe Tamagnini avrebbe diritto ad una scuola a lui intitolata, perché il movimento di cooperazione educativa, che poi ha agganci di tipo internazionale con la pedagogia di Célestin Freinet, francese, ma poi si è diffuso un po' in tutta Europa, e parte e nel mondo la FIMEM, no, parte da Fano, anche questa è una storia nostra. Ora, questo rapporto tra il progetto e la scuola ha una storia che devo dire non è stata facile agli inizi. Io insisto su questo aspetto perché l'impressione che ho avuto è un po' questa, e Francesco probabilmente ne potrà dare conto. Poiché a quel tempo dirigevo alcune scuole elementari fanesi, e qui lo faccio, l'ho scritto, quindi plaudo a Gabriella che mi ha preceduto, ma insomma devo ricordare Giancarlo Gazzia, perché sono stato un suo collega e anche lui fu tra i protagonisti di questa avventura, come appunto è stato detto, e posso testimoniare che l'accoglienza non fu entusiastica all'inizio nel mondo della scuola, tra gli insegnanti. Io mi trovai a proporre ai colleghi direttori e presidi realizzare un incontro tra Francesco Tonucci e gli insegnanti elementari, e mi pare, ma a questo punto non ne sono più tanto sicuro, anche gli insegnanti della scuola dell'infanzia, per comprendere meglio che cosa fosse questa idea appena lanciata della città dei bambini. Qualche perplessità c'era e non pochi ritenevano la proposta velleitaria, senza escludere il timore che questo progetto potesse implicare qualcosa per la scuola e dunque per il lavoro degli insegnanti. E in effetti tutti i progetti di questo contenitore, che è la città delle bambine e dei bambini, da a scuola ci vado da solo, alla progettazione partecipata, al consiglio dei bambini, alla giornata di maggio sul gioco di Dale Gramsci, sono passati e passano dentro le scuole, soprattutto primarie, ma anche dell'infanzia fanesi, e dunque interpellano fortemente gli insegnanti, la loro azione e relazione educativa, le metodologie e i contenuti di insegnamento, e rappresentano un fronte critico per le loro certezze professionali. Questo è, secondo me, l'elemento dirompente di questa cosa. Io questa mattina, in fretta e furia, prima di venire qui, poiché non mi ricordavo dove avevo messo il mio archivio personale sulla città dei bambini, finalmente durante la notte, evidentemente il sonno posto dei buoni pensieri, sono riuscito a ricordarmi dove avevo messo questo materiale, per cui sono andato a recuperarlo e vedo qui, Francesco questo lo conosce bene perché l'ha fatto lui, io la mia città, le strade, il traffico, a scuola ci andiamo da soli, indicazioni metodologiche. Ora, questo è un fatto secondo me molto interessante, perché tutte le volte in quegli anni in cui ogni anno si affrontava un tema, inevitabilmente Francesco faceva le sue indicazioni metodologiche. Ora, non lo faceva da solo, no? Immagino, no? Quindi il contributo di tanti, però questo è significativo, perché per portare nella scuola il discorso a scuola ci andiamo da soli, bisogna fare un manualetto metodologico, no? D'altra parte uno potrebbe pensare, se tu dici alla scuola di lavorare su questo tema, la scuola lo sa come fare. Ora, il problema è questo, soprattutto per esempio per queste iniziative della scuola ci andiamo da soli, e cioè che la formazione, l'apprendimento stesso in un bambino si attiva attraverso l'esperienza del bambino. E purtroppo è l'esperienza fatta diretta dal bambino nella scuola che manca, e dunque che fa, come dire, rendere sempre più complicati quei processi di apprendimento che invece la scuola ha come obiettivo fondamentale. Ora, le indicazioni metodologiche per tutti questi temi che sono stati trattati dalla scuola sono delle indicazioni metodologiche che mettono al centro il bambino e la sua esperienza diretta, per cui non si può ragionare su un tema di questo genere senza implicare direttamente il bambino. Perché noi parliamo di a scuola ci andiamo da soli? Perché la domanda l'abbiamo fatta i bambini, e sono stati i bambini a dire che a scuola gli piacerebbe andarci da soli, non accompagnati dai genitori con le macchine. E quindi da lì è nato tutto un discorso. Ora, questi manualetti non sono, diciamo così, così neutri e neutrali anche rispetto al modo come tradizionalmente gli insegnanti approcciano nella classe, nella scuola, il discorso dei processi di apprendimento. Per cui, secondo me, le proposte del laboratorio hanno rappresentato una rottura critica nella rappresentazione del sé professionale di molti insegnanti, e questo è testimoniato dal fatto che per vari anni, appunto, ognuna di queste proposte rivolte alla scuola erano accompagnate da questo manualetto metodologico che indicava i percorsi didattici possibili per lavorare con i bambini. Ora, non sarebbero stati nulla di sconvolgente se non si fossero scontrati talvolta visivamente con pratiche didattiche trasmissive consolidate. Nel mettere invece al centro di tutte le iniziative il protagonismo e l'esperienza diretta dei bambini nella realizzazione dei progetti faceva cadere tutta una serie di certezze anche di tipo professionale che fino a quel momento avevano vissuto gli insegnanti. Ora, qui bisogna però dire una cosa, che è evidente che non è la stessa cosa essere insegnanti titolari in una classe per tante ore con l'onere di svolgere insegnamenti disciplinari ed essere conduttore esterno di un gruppo di bambini che sta facendo progettazione partecipata per un certo numero di unità didattiche, di un'ora ciascuna per alcune settimane. Però talvolta la diversità di approccio tra l'insegnante e gli operatori, come la Paola, no, che venivano appunto nelle scuole a fare progettazione partecipata, coinvolgeva un gruppo classe nel realizzare la progettazione di uno spazio verde, come è stato nel caso della scuola Montessori, poteva destabilizzare consuetudini professionali degli insegnanti irrigidite dentro schemi didattici trasmissivi. E la Paola ne è testimone, perché insomma, e ne sono testimone anch'io direttamente, una mattina sono entrato nell'aula in cui lei stava lavorando con un gruppo classe e insomma, chiunque poteva entrare dentro vedeva che c'era un grande tavolone, no, centrale, no, per cui non c'erano più i banchi individuali, ma erano stati messi insieme, c'era un grande foglio in mezzo, con i ragazzini sdraiati sopra il tavolo che stavano facendo i loro disegni e la loro progettazione, insomma, accompagnati da Paola. Ora, voi capite che quando succede una cosa di questo genere, se dovesse entrare lì un insegnante, dice, ma cos'è sta roba, no? Ecco. Eppure la scuola viva, la scuola che insegna, che davvero fa apprendere, è quella che passa attraverso anche questi rischi che ci sono, no? di coinvolgere il bambino in tutta la sua corporeità. Quindi, allora, io valuto che al netto delle resistenze che sempre ci sono quando si destabilizzano certezze, la scuola Fanese ha risposto alla fine bene alle sollecitazioni del progetto La Città dei Bambini, rendendosi disponibile a percorrere strade nuove, in taluni casi di incorporare l'idea che l'azione dei bambini e l'esperienza diretta sul posto, quindi l'uscita dall'aula, è il modo migliore per realizzare apprendimenti. Se le iniziative del progetto La Città dei Bambini e delle Bambine, a partire da Scuola ci vado da solo, alla progettazione partecipata e ad un consiglio di bambini che si riscopre con maggiore consapevolezza come veicolo di educazione della cittadinanza attiva e democratica, io penso che nella ripresa di questo progetto ci sia, nella ripresa e anche nella continuità per certi versi, perché non è che tutto sia andato disperso, ci mancherebbe, io penso che ci siano spazi enormi per riprendere un rapporto attivo e fecondo tra la città dei bambini e la scuola. Ora, senza la pretesa di voler rappresentare un prototipo in questo senso, mi consentirete di citare qualcosa che appartiene alla mia storia professionale, per concludere, e che è questo libretto qua che vi mostro, che si tratta di una guida turistica di Fano, sottotitolo Guida turistica per giovani viaggiatori scritta da giovani autori. Ora, voi direte che di guide turistiche per bambini nelle varie città d'Italia ne esistono, e questo è naturalmente vero, però non mi risultano che esistano guide turistiche fatte da bambini per bambini. Ora, questa guida è il frutto di un progetto di educazione all'ambiente che ho realizzato nelle mie scuole e nel mio circolo, le scuole sono quelle elementari di Ponte Metauro, Montessori e Corridoni, nel corso di 5 anni. Perché a un certo punto io ho detto al mio collegio dei docenti, noi facciamo da sempre educazione ambientale, però noi bisogna che sull'educazione ambientale costruiamo il progetto della scuola. E quindi, per, come dire, selezionare tra le tante progettazioni che ci sono della scuola quella che veramente ci interessa. E abbiamo lavorato per 5 anni con la consulenza di persone per me preziose, che sono, forse qualcuno di voi le conoscerà, Erika Roccato, Rosella Persi dell'Università di Urbino, che svolgono un'attività appunto di educazione ambientale a quel livello. A un certo punto abbiamo deciso che questo percorso si dovesse concludere con qualcosa che ne suggellasse un esito conclusivo, cosicché nell'ultimo anno del mio lavoro nella scuola, che è stato il 2010-2011, alcune classi hanno lavorato raccogliendo molto del materiale prodotto per realizzare questa guida. Ora, voi vi chiederete che cosa c'entra questo con la città dei bambini. E invece, secondo me, c'entra. Non solo perché il laboratorio lo ha sostenuto, qui ringrazio la Gabriella, che ancora era al laboratorio, ma perché di quella metodologia di lavoro che si basa sull'esperienza viva dei bambini, questa guida è l'espressione, che si collega non solo idealmente, ma anche operativamente con l'idea di formare dei bambini in grado di fare le guide turistiche per altri bambini che vengono a visitare la città di Fano. Siccome tu parlavi, no, del turismo scolastico, beh, c'è stato un tempo in cui noi abbiamo fatto la formazione di bambini che potessero essere guide turistiche per altri bambini. E quando è stato fatto questo lavoro, in uno di quegli anni, ci sono state delle classi che hanno fatto esattamente questo, praticamente hanno studiato alcuni aspetti, luoghi della città e poi hanno portato le classi a visitarli con i bambini che facevano da guida turistica. Questo secondo me è una cosa assolutamente interessante che va ripreso. Voi immaginate che cosa vuol dire questo catapultato dentro la scuola, dentro il lavoro, come dire, ordinario, quotidiano degli insegnanti, che travolta ha bisogno anche di sollecitazioni di questo tipo che vanno nella direzione dell'innovazione e del cambiamento. Questa guida vuole essere una cosa diversa da quelle guide normali, cioè qui l'idea è che il turista bambino non è un turista che viene portato a visitare la città, ma è un bambino, è una persona che lui porta a visitare la città, gli adulti. E quindi lo fa anche con un linguaggio suo, e quindi con un linguaggio diverso, nuovo, sollecitando anche quello che c'è poi nella parte conclusiva di questo libretto, dei comportamenti ecosostenibili, soprattutto da parte degli adulti. Perché quello che c'è da fare non è tanto di fare progetti che abbiano una valenza solamente didattica ed educativa con i bambini, ma quello che c'è da fare è che cambino i comportamenti dei bambini, che a loro volta siano in grado di far cambiare i comportamenti degli adulti. Infatti una delle cose che mi dicevano i genitori sulla base di questo lavoro, dice: ma sa direttore, che adesso quando vengo a casa mio figlio, mia figlia, se mi sgrida se non butto se non faccio la differenziata, se tengo la luce accesa inutilmente, se spreco l'acqua e così via. Ecco, credo che questo sia estremamente importante, perché questo è quello che dobbiamo fare. Siccome qui c'è un giovane che è stato protagonista, no, nella sua scuola, hai fatto l'esperienza di andare a scuola da solo? Anche quella, anche la guida, quindi praticamente c'è il compendio di tutta quella che è stata la... Allora io faccio una proposta e la faccio al sindaco, ed è questa. Io penso che questi ragazzi che hanno fatto l'esperienza di andare a scuola da soli vadano richiamati. Tu no, in servizio permanente effettivo, però loro forse in qualche modo sì. Cioè, voglio dire, questi ormai sono giovani uomini, giovani donne, hanno figli, hanno famiglia, alcuni di loro magari sono in giro per il mondo, ma quelli che sono rimasti a Fano, secondo me vanno richiamati. Cioè, adesso
due sono anche in giunta,
benissimo, allora loro possono veicolare questa richiesta che io ti faccio, nel senso che non è difficile ritrovare gli elenchi, anzi, facilissimo ritrovare gli elenchi di questi bambini che hanno fatto la progettazione partecipata i primi anni, che hanno fatto l'esperienza di andare a scuola da soli. Secondo me bisogna richiamarli e dire, insomma, abbiamo pensato quella volta di seminare qualcosa con voi, che cosa è rimasto di questa seminazione che abbiamo fatto? Vogliamo capire se potete essere alleati per il rilancio della città dei bambini a partire da adesso. Quindi, visto che il sindaco mi pare di poter dire che prevede delle iniziative alla fine dell'anno sulla città dei bambini, quindi su questo argomento, questa è una cosa che si potrebbe fare. Vi ringrazio, scusate se l'ho fatta lunga.